טוב, נמשיך.
וכיוון שכבר הוכחנו
בין קונטיניאמו lettura. E adesso che abbiamo provato che Torah e Israele sono uno, è pertanto evidente che la Torah, il creatore e Israele sono uno. Tutto si connette in un punto nel quale tutta la creazione è cominciata e noi torniamo di nuovo verso questo stesso punto. Di tutto quello che ci è stato spiegato precedentemente, vediamo che ci sono due parti nella Torah e nelle Mitzvot. Uno, la Torah e le Mitzvot è sulle sue forme che sono state rivelate a noi, che sono l'aspetto dell'osservazione delle Mitzvot e lo studio della Torah nella forma di 613 consigli. Questi hanno il potere di purificare e pulire il corpo e ingrandire la virtù dell'anima in maniera che sia degna e meritevole di ricevere la luce del volto del Re, come è stata l'anima nella sua radice prima di peccare e entrare in questo corpo nel mondo delle Mitzvot. E due, l'osservazione delle Mitzvot e lo studio della Torah in 613 ordini. Dice Rav, questo è quello che facciamo nella decina, 613 consigli, ordini. A Coca non sei d'accordo? Mi guardi in maniera sospettosa. Noi ci troviamo due parti nella Torah e nelle Mitzvot, legge Rav. Uno, Torah e Mitzvot, è mantenere la Mitzvot e lo studio della Torah in forma di 613 consigli. Cosa vuol dire questo dei 613 consigli? Spiegamelo. Prendi il microfono e dimmi. Bene, tutto il lavoro in connessione che facciamo, dice Coca Rav. Sì. E anche quello che la gente secolare, la gente religiosa, no, è quello che noi facciamo, di consigli di come connetterci in una sola struttura. Ricordate nell'articolo dello Zohar, 613 consigli e depositi, in accordo con quello che uno vuole raggiungere, questo ha il potere di pulire il corpo e il desiderio di ricevere e portarci al desiderio di dare e essere meritevoli di ricevere la luce del volto del Re, così come era nella sua radice, prima che entrasse e diventasse più piccola entrando in questo corpo, in questo mondo. È chiaro o no? Domanda. Cosa sono questi gradi dei quali stiamo parlando qua? La scintilla è discesa e adesso, Rav, quello che hai letto, fai solamente domande su quello che abbiamo appena letto, non confonderci. Il mio obiettivo è spiegare questo estratto, che sono i 613 consigli. D'accordo? Bene. Sì. Un'altra domanda, fate attenzione a questo. Prima domanda, su quello che stiamo parlando adesso, risponde l'alunno. Sì, sui 613 depositi e consigli. Prima di questo, tu hai detto che solo c'era l'intenzione nella preghiera. E cosa sono questi 613, così, queste 613 preghiere? Voi avete queste 613 preghiere, ogni grado si ottiene con queste preghiere, ogni grado è incluso in questi 613 consigli. Quando uno eleva man, consiglio significa elevare man. E pkudin, deposito, depositi, significa che la luce arriva nel vaso corretto e lo riempie. Domanda, quindi vuol dire che quando parliamo dei 613 o 618 consigli sono diversi tipi di preghiera? Rav, tutto è una preghiera diversa, dipende dalla mancanza. Ogni momento abbiamo una mancanza diversa e devi avere una preghiera diversa. Ci dirigiamo al Creatore in maniera che ci possa correggere ed essere come Lui e dargli allegria, e attraverso di questo, da queste nuove condizioni, uno elabora una nuova preghiera. Domanda. c'è come un puzzle per iniziare a ricevere questi 613 consigli, iniziare a lavorare con loro. No, tu devi comporre questo puzzle da solo, senza di questo tu non raggiungerai nessun grado spirituale. Domanda: quello che non capisco, dice l'amico, cos'è quello che chiamiamo 613 azioni tra di noi e 613 preghiere? Allora, 613 desideri esistono in ogni vaso completo, che sono fatti di Ramah e Scha, i vasi dei 10 Sefirot, e se uno le divide di più raggiunge le 613 parti. Anche nel libro dello Zohar sono sviluppati questi calcoli in maniera più precisa. Forse dobbiamo scrivere su di questo nel mio blog, e su ogni stato dal quale uno prega dal punto nel quale si sta includendo nei 613 desideri in totale, 613 consigli, ossia ogni desiderio che appare uno deve elevare una preghiera da quello, scusate la domanda, Rav, chiaramente chiede in maniera diversa per ogni desiderio. C'è un desiderio di ballare, uno per dormire, ognuno di questi porta una preghiera diversa, ma io non ho questi desideri, non importa, dice Rav, ma a partire dai desideri uno vive. Amici, dice Rav, continuiamo. 2. L'osservanza delle mitzvot e lo studio della Torah in forma di 613 depositi. Rav. 1. Prima di iniziare a studiare la Torah, quando io ho fatto tutto dal basso verso l'alto, questo è quello che significa 613 consigli, dal basso verso l'alto, e fino a che io completo questo lavoro, allora adesso avremo 613 depositi dall'alto verso il basso. Ossia, il tema del raggiungimento dei suoi nomi e tutta la ricompensa delle anime, perché già ho ricevuto il vaso completo, connesso, riparato, e per questo posso scoprire la luce. Prima ero nei vasi, ma ero incapace di rivelarla, fino a che non aggiusto i vasi. Il merito della seconda parte sulla prima è come il merito dei cieli sulla terra, dato che la prima parte è solo la preparazione dal basso verso l'alto, e la seconda parte di fatto è il compimento dell'obiettivo della creazione dall'alto verso il basso. D'accordo? Domanda: quindi perché qualcuno si chiama consiglio in un altro deposito? Bravo. Kudot, depositi, è in alto, sono in alto, sono predistribuiti. E perché si chiamano depositi? Chiede Gilad. E perché nella prima parte si chiamano consigli? Non so come spiegarlo. Ossia, se noi portiamo a termine questi consigli che ci dicono cosa fare, guardate cosa vuol dire consiglio. Tu ascolti cosa devi fare, però quando lo fai con un nuovo desiderio, ed è così come si somigliano. Noi riceviamo dall'alto un risveglio, però questo risveglio lo fai con il tuo desiderio personale, che appare in ogni momento sotto certe condizioni, con una certa inclusione che esiste. La situazione ogni volta è diversa, per questo è un consiglio. Io ti consiglio di fare questo e questo, è come un consiglio così grezzo, e tu vai e lo applichi nelle tue condizioni, nella tua situazione. È scritto che questi allora sono consigli, però più in là di questo non so se c'è una definizione più chiara. Cercate di trovarla. La mia condizione è la condizione della decina, non c'è niente che sia realmente mio. Questo è il campo di lavoro. Brava, non ci sono consigli per te, cosa vuoi dire? Tutto quello che dall'alto che gli dicono che deve fare questo è un consiglio. Se lo vuoi fare, avanti. No? Bene, è la tua libera scelta, libero arbitrio. Se tu cerchi e lo completi, riceverai quello che meriti. Questa è la luce dentro i tuoi vasi. I depositi. Gilad, il fatto che dipendiamo uno dall'altro ha a che vedere con i consigli? Rav, voi dovete scoprire questa interdipendenza tra di voi. Tutto il vaso è composto da questa interconnessione, questa interdipendenza. Mi manca qualcosa che non state domandando, qualcosa che scompare così tra di noi, qualcosa che sta mancando. Sì? Domanda. Dice qui che uno deve purificare il corpo. Questo è quello che eleva il punto. Rav, il punto, la scintilla, esiste dentro del desiderio di ricevere rotto. E nella misura che tu vuoi connettere questo punto con altri punti dei tuoi amici, scopri prima debolezza dentro questo stesso punto e anche la clippa, la buccia, questo desiderio egoista che mantengono questo punto lontano, separato dalla connessione con gli altri. E io vorrei connettermi con questi punti, però questo desiderio di ricevere, questo corpo, il mio desiderio di ricevere e l'altro corpo, quello dell'amico, il desiderio di ricevere, sono incapaci di cancellarsi, di annullarsi. I punti vogliono connettersi, ma i corpi no, è chiaro? Quindi tutta la nostra preghiera è perché annulliamo i nostri corpi, ossia l'intenzione di ricevere. È perché si possano connettere questi punti nel cuore, che diventino un solo punto, e allora quindi i corpi devono scomparire dal cammino, e quindi scopriamo in questa forma particolare di connessione la preghiera, l'influenza della luce che riforma, e in questa connessione tra i punti scopriamo come una rete, uno scheletro chiamato Havaya. E dentro di questa Havaya scopriamo la luce che funziona dentro e raggiungiamo questo proprio Havaya, e quindi guardiamo i 613 consigli, perché questa Havaya sono 10 sefirot, Agagalta, Veinaim e Achap, e dentro questa Havaya la luce di Nefesh, per esempio, si riveste, che è chiamata questo Kudim, depositi che esistevano prima della rottura e adesso un po' alla volta entrano in loro. È chiaro o no? Cosa succede con voi oggi? Non so, però è discesa come una luce, una nube sui vostri cuori e sulle vostre menti. Domanda: Lui ha scritto sui 613 consigli che bisogna guardare, osservare le mitzvot invece della Torah. In questi 613 depositi dice che abbiamo, tu hai detto che noi qui nel lavoro della decina abbiamo il confine esterno, la struttura esterna. Cos'è questa cosa, dice Rav? Tu hai detto, Rav, è la costruzione dei cli dei vasi, 10 sefirot, dei punti che si connettono tra di loro. Perché si enfatizza che questa parte è rivelata? Domanda Rav. Perché questo è quello che abbiamo davanti a noi. Noi non sappiamo cos'è la luce, però sì sappiamo cos'è il desiderio. Così si rivela il desiderio. Io voglio raggiungere questo e questo. Io voglio raggiungere tutto questo che ho davanti a me. Grazie, dice lo studente. D'accordo? Niv. 2 giorni fa, credo, tu hai detto che noi stiamo entrando nel cerchio degli altri, uno con l'altro. No, no, dice smetti, lascia questo, voglio un altro tipo di domanda. Entrare o non entrare nel cerchio? No, no, no. Continuiamo a leggere. Lettura. Con questo spiegheremo le nostre parole dei nostri saggi, che se anche una persona sovrabbonda più in Torah, più di tutti i suoi contemporanei, però non ha imparato il segreto della Torah, della sua saggezza, è obbligato a rincarnarsi e ritornare di nuovo in questo mondo. Domandiamo, qual è la differenza di questa occupazione della saggezza della verità rispetto alle occupazioni che sono nella Torah, già che non troviamo in nessuna parte che la persona sia obbligata a occuparsi di tutti i temi che sono nella Torah, ma al contrario, in molti posti abbiamo trovato l'opposto, come uno, quando uno aumenta l'altro diminuisce, per il fatto che il suo cuore si dedica al cielo, non è lo studio la cosa importante, ma l'azione. Adesso, con l'ampliamento, rimane chiaro questo argomento, dove tutta la parte della Torah rivelata non è altro che una preparazione perché diventiamo degni e meritevoli di raggiungere la parte occulta, la quale è la parte occulta che di fatto è la stessa totalità e scopo per il quale l'uomo è stato creato. Per questo rimane indubbiamente chiaro che se una parte manca all'occulto, anche se uno ha osservato la Torah e i precetti, allo stesso è obbligato a rincarnarsi e a rivenire in questo mondo per ricevere quello che gli conviene ricevere, ossia la parte occulta, per mezzo dei 613 ordini, che solo con questo è la completazione dell'anima, così come aveva predeterminato il creatore già in precedenza, in anticipo. È chiaro? Dice Rav. Cos'è la parte rivelata? È dentro la nostra internalità, giusto? Rav. Abbiamo letto una pagina intera della parte rivelata. Si chiamano 613 consigli, azioni che dobbiamo sviluppare nella decina per arrivare alla connessione, includendo la preghiera. Questa è una parte che uno può portare a termine, per questo si chiama rivelata. La parte occulta è quello che uno non può vedere, quello che uno non ha contatto con questo, e da questo dipende il successo della parte rivelata. Sì? Può una persona avere successo con la parte occulta senza avere successo nella parte rivelata? Rav dice giustamente che no. Questi sono due lati, due facce che lavorano insieme. Prima una persona la porta a termine e poi riceve domani la ricompensa, però sempre prima arriva la parte rivelata, il fondamento, certo. Rav, giustamente la persona deve fare il suo lavoro. Lui sceglie di correggere se stesso, e per questo appare tutto questo davanti a lui e lui deve decidere. Si porta la persona con il punto nel cuore davanti a un gruppo e gli dicono: prendilo. E quindi questa è la parte rivelata, e l'appunto è occulta. Forse in 10 anni magari la persona può arrivare a raggiungere questa seconda parte, quando raggiunge la connessione, la correzione, la connessione.
E quando una persona fallisce nel rivelare questa parte e non si alza per la lezione del mattino, quindi questo può essere un qualcosa che dice qualcosa in particolare? Bravo. Niente. È il creatore che manda questo. Questo bruciare del cuore. E quindi quando ci sono più domande, è l'amico. Allora cos'è questa connessione? Ora, vuol dire che non c'è connessione fra queste scintille, non essere sciocco. Non dire che questo succede per questo e quello per quello, non facciamo filosofia. Noi non possiamo usare la nostra mente bestiale per capire quello che succede. Ogni volta che cerchiamo di farlo ci mettiamo migliaia di anni, ma non abbiamo avuto nessun successo in tutti questi anni. Il nostro lavoro è fare quello che dobbiamo fare, perché stiamo andando con la fede oltre la ragione, quindi questo ci forza a usare non la mente bestiale, ma a capire proprio perché il creatore ci ha dato tale una tale accuratezza nel fare le cose. L'amico, quindi dobbiamo focalizzarci in quello che devono fare gli amici. Rav, solo per quanto riguarda la connessione con gli amici. Pensa di meno in filosofia, per cosa succede, dove viene, no? Va bene? Allora, puoi vedere che la vera necessità per chiunque venga da Israele, chiunque sia, è impegnarsi nell'interiorità della Torah e dei suoi segreti, e senza di esso l'intenzione del creatore non sarà completa in lui. Questa è la ragione per cui ci rincarniamo di generazione in generazione attraverso la corona della generazione, e questo è il residuo di tutte le anime nel quale l'intenzione del creatore non è stata ancora completata, poiché essi non hanno raggiunto i segreti della Torah nelle generazioni passate. Per questa ragione, hanno detto nello Zohar, i segreti della Torah e i suoi misteri sono destinati a essere rivelati al tempo del Messia. È chiaro a tutti coloro che capiscono, che poiché devono essere completi con l'intenzione della creazione, saranno ricompensati con l'arrivo del Messia. Inoltre, inevitabilmente, i segreti della Torah saranno rivelati apertamente fra di essi, poiché se la correzione viene bloccata, loro dovrebbero rincarnarsi. Questo spiegherà a te quello che dovresti chiedere in interpretazione in generale. Ma chi sono io e chi sono i miei padri che sono stati ricompensati con le interpretazioni per ingrandire la conoscenza dei segreti dello Zohar e gli scritti dell'Ari? Inoltre, perché sino a qui non abbiamo trovato altre interpretazioni di questa saggezza così chiare a me? Possiamo vedere questa, poiché questa generazione è veramente quella del tempo del Messia e noi siamo tutti nella soglia della correzione completa, e quello che ci blocca questo è il fatto che noi abbiamo abbandonato la saggezza della verità in questa generazione, dovuto alla difficoltà della lingua e anche alla dispersione delle varie questioni. Aggiungendo a questo è la piccolezza della mente e i grandi problemi che ci sono nella nostra generazione, poiché quando il creatore vuole velocizzare la redenzione delle nostre anime, lui passerà il privilegio nelle mie mani per aprire la misura di questa interpretazione è la volontà del creatore, avrà successo nella mia mano. Domande? Dice Rav, no, va bene. Vuol dire, dice Rav, che la generazione viene ricompensata perché ha avuto questa saggezza della Kabbalah, no? Continua. E un'altra ragione per fare questa interpretazione aperta, come è stato scritto nello Zohar, uno deve imparare poco, anche se da una sciocchezza, come è scritto, poiché la luce emerge dal buio. Dopo che io ho completato il mio tempo nella città di Varsavia, nella strada della Polonia, confinato in una camera, non avevo niente a che fare con la, col buio nei miei dintorni, sono stato benedetto nel stare in questa città santa di Gerusalemme. Rav, gli ebrei ortodossi vivevano in Varsavia a quel tempo. Continua. E quando ho camminato fra le persone in questo posto, ho sentito la povertà delle persone e anche la loro sciocchezza, il rumore della città, il ridere e i cuori e i loro desideri, il loro parlare male verso il creatore, le loro leggi. Le persone avevano questa voce elevata senza nessuna saggezza e comprensione e conoscenza della saggezza della Kabbalah, per nulla. Piuttosto era un insieme di nomi, di parole, senza un senso e senza morale, solo parole letterali, semplici. È stato è un privilegio usare, parlare con parole semplici in questo testo, con le parole sante, che sono lo scopo della creazione, che deve essere completato con noi, e coloro che si impegnano in questi testi letterali con la fede completa e aumentano il loro numero, il creatore arriverà. Il creatore arriverà. Non capiscono le persone che questa è la correzione che devono arrivare, dice Rav. Alla fine le persone arriveranno e si immergeranno negli scritti dello Zohar e della Ra, e loro avranno un grande successo e diventeranno così bravi e parleranno anche dei vari scritti della Ri. Loro hanno una reputazione delle persone che hanno studiato col Rav, che hanno raggiunto l'internalità di queste situazioni, e loro non hanno l'internalità di questo. E come Rav ha detto, hanno risposto che certamente non hanno raggiunto più di quello che abbiamo fatto noi. E risposero, certamente non hanno capito per quanto riguardava l'internalità di quello di quanto avessimo capito noi. E abbiamo passato questo ai loro saggi. Li ho presi in giro, dice. Come ci possono essere delle questioni che riguardano il cuore e la Ri senza una comprensione, senza una conoscenza? E risposero, hanno ricevuto questa composizione di queste questioni da Elia e hanno conosciuto l'internalità, poiché lui era un angelo. E qua la mia rabbia uscì su di essi, perché non avevo più pazienza con loro. Rav, ci sono delle domande qui su Elia, sugli angeli? L'amico dice, no, in effetti no, ma com'è possibile che le persone studiano? Un gruppo di Gerusalemme è arrivato e stavano studiando a Gerusalemme, erano vestiti con questi abiti a strisce, sono venuti anche nella mia casa 4-5-6 volte. Vedo che non ci sia speranza con loro. Li avevo avuto dei libri, ma per quanto riguarda la prefazione, ma poi li ho mandati via. Amico, com'è possibile che quando studiano un libro, per esempio l'Ari, e non l'influenza? Rav, senza l'intenzione? Ci sono persone che no, diciamo, è un libro che è chiamato Le leggi di Israele, e lì ci sono la Torah, il Nevi'ti, la Mishnah, la Ligmara, è un po' dello Zohar, c'è un po' di tutto, no? E se tu lo leggi, il mondo a venire come oggi è diviso così. Coca ha fatto questo, no? E poi tu arrivi così al paradiso e loro dicono: quanto ti manca per finire questo? E se invece non hai fatto tutto, allora devi ritornare poi in questo mondo, capito? Chiaramente, meno male che ridi. Cosa vuol dire questo? Uno può studiare tutti i libri della Kabbalah, però dipende dalla situazione quale sono. Dipende se sei in un gruppo, se non nel gruppo, che intenzione ha, e se porta tutto questo alla preghiera, se veramente vuole connettere i punti del cuore, no? Verso la Vaia e crearlo. Se non sta facendo questo, la saggezza della Kabbalah mica ti aiuta per nulla. Potremmo leggere allora qualsiasi romanzo. Per quanto riguarda la correzione, non vi aiuterà proprio, al contrario, vorrete trovare qualche rimedio come amico. Ma tutti gli scritti dei Kabbalah, molte persone che leggono comunque non hanno l'intenzione giusta, si siedono davanti a questo testo. Bravo, ma dipende anche dall'atmosfera che c'è intorno. Conosco persone che studiano perché cito che devono studiare, ma è perché li porta nel mondo superiore. L'amico, ma perché allora quindi la luce non lavora su di essi? Bravo, non c'è l'intenzione, non c'è neanche il punto nel cuore risvegliato. E se non c'è il desiderio di ricevere la Torah, la luce che riforma? Capisci questo? Che la Torah è la luce che riforma e loro non la risvegliano. Amico, quindi la cosa è, se hai contatti con la luce superiore, ti corregge, se no, sono sicuro di questo. Perché tu cominci a connetterti con gli altri e fai, tu spingi sempre di più, sino a quando in effetti tu arrivi veramente alla connessione e alla preghiera e nient'altro. E questo vuol dire che tu stai mantenendo i consigli dei 613, no? Continuiamo. E quando vidi che la loro follia aveva delle radici, e soprattutto in chiunque che si impegnava nella saggezza di questo periodo, guai a coloro che sentono questo, che voleva forzare la regina davanti alla mia casa. Il sacro Zohar ha sempre negato ai peccatori, alle loro anime, che non avevano segreti nella Torah, come è scritto in Parashat, perché la Torah ci ha fatto vedere delle favole o storie. Tali storie e favole riguardano le nazioni. I nostri saggi dicono che loro tirano fuori le radici delle piante e hanno preso solo Malkut. E cosa hanno detto gli altri autori dello Zohar per queste persone che peccano, dicendogli che in effetti non esisteva nessuna conoscenza e nessuna saggezza nelle parole dello Zohar e nella saggezza per se stessi? Gli hanno detto che i veri segreti della Torah, che erano, dove non c'era conoscenza, percezione, rivelata in questo mondo, erano parole vuote e che dovevano forzare per entrare nella divinità e nel palazzo del re. Guai a loro, perché hanno causato danno a queste anime. I nostri saggi hanno detto che la Santa Torah parla del Creatore e avvisa: i tuoi figli sono rivolti verso me nelle case pubbliche e non hanno fatto niente di simile che sembrasse la Torah, hanno usato solo parole che hanno fatto paure. Inoltre hanno usato, volevano essere ricompensati come Phinehas, dicendo che loro erano in fede completa. E poiché queste persone si vogliono poi avvicinare solo con la bocca e con le labbra per onorarmi, ma non hanno il cuore e che è lontano da me, e questa è la ragione della rovina del primo tempio. Il male danza ancora fra di noi sino al tempo del Messia, il tempo della fine dei segreti della Torah. E quindi il Signore del Signore arriverà col fuoco che non calmerà le mie ossa, perché c'è questo. Io ho risvegliato e ho aperto questo per la saggezza in Israele. Rav, perché non ha paura di rivelare qualsiasi cosa che le nazioni non volessero, ma in effetti sono ancora meravigliato come non l'abbiano ucciso per aver fatto questo. Chiaro?
Ken.
Possiamo leggere, però è una cosa che riguarda solo questo testo. Cos'è questo scoppio di rabbia che hanno avuto questi scienziati, chiede l'amico. Ah, parli, Rav, dice, di coloro che obiettarono. Non è che le persone non vogliono, loro hanno fermato questa correzione, hanno parlato di problemi. Non è che la calamità è data su tutti quanti, e soprattutto su Israele. E soprattutto queste persone che non hanno permesso agli altri di arrivare alla scienza della Kabbalah, alla saggezza della Kabbalah, loro furono trattati così. Amico, è proprio. Allora, ci siete dimenticati qua che non esiste nient'altro che lui? Cioè, lui scrive così, è arrabbiato. Rav, no, Dio non voglia, ma. Lui non è così, è tutto a posto. No. Lui è arrabbiato perché in questo lavoro c'è una piccola parte che dipende dall'uomo, dalla sua scelta. E se una persona non ha fatto questa scelta, no? Tu immagini, se tu puoi fare una scelta che è importante e invece te la fa qualcun altro, no? Non questa, ma quella. E allora ti dicono no, tu vuoi scegliere in quel momento, e dice no e ti fa fare qualcos'altro e ti impedisce di raggiungere il mondo superiore, per esempio, è la felicità, è lo sviluppo, tutta la tua vita ti sta mantenendo, portando via la vita da te stesso, e ti lascia come una bestia, ti fa vivere come un cane, e in modo che tu lavori per lui. L'amico, e questa è la cosa che fa veramente arrabbiare, no? Rav, lui che sa esattamente che cosa lo blocca e cosa sta bloccando, e allora per questo lui è diventato ancora più arrabbiato, perché loro sapevano che lo stavano impedendo, l'amico. E non capisco che cosa vuol dire. Queste persone che quindi deviano da questa storia principale, c'è sempre la scelta, no? Loro scelgono di fare questi errori, allora, ma allora c'è qualcosa di, qualcuno controlla questo, no? Quello che succede nella realtà. Rav, no, parliamo dell'ego, dunque l'ego viene dall'alto, sì, e lavora, è quello che fanno, no? E loro lo sanno, e molti non sanno quello che stanno facendo, anche fa parte di loro. Però c'è una parte di loro che lo conosce. E per ricordarci comunque, c'è sempre questa parte comunque che ci ricorda che c'è qualcuno che ci controlla, l'amico. Allora noi dobbiamo essere arrabbiati con qualcosa? Rav, no, no, non dovremmo noi. Stiamo parlando di Barasulam. Mi vedi mai arrabbiato su qualcosa? No, dobbiamo fare quello che bisogna fare. Non dobbiamo fare nient'altro di più, dice Rav. Quindi vediamo se i tempi sono diversi ora, no? Non possono impedirci di farlo. Dall'alto ci sono altre forze che lavorano, e anche dal basso. Se noi non proviamo non ci aiuterà niente, ma la saggezza della Kabbalah, nonostante le varie difficoltà, sarà rivelata e innalzerà l'umanità alla santità. Va bene? Va bene. Forza, parla un amico. Quando parlarono a Barasulam, sapevano con chi stavano parlando, che era un grande cabalista? Rav, chi? Quelli di Gerusalemme? No, quello che parlavano. Certo che lo sapevano, dice Rav. E allora? So, quindi le cose che fecero contro di lui, dice l'amico, lo sapevano veramente chi era, che era un grande cabalista. Ah, Rav dice, allora loro non sapevano neanche con chi, come trattare con un cabalista. Allora, dice... E dico, ok, non è uno di noi, parla su della Kabbalah, allora non è uno di noi, è solo così. Potete fare quello che volete, potete essere intelligenti, saggi, come potete essere grandi in qualunque cosa, ma se voi fate. Se voi studiate la Kabbalah, siete squalificati davanti agli altri e a quelli più ortodossi. L'amico, allora cos'è che sentono? Rav, loro sentono che così loro possono perdere la loro Torah. L'amico, ma allora quindi soldi, il loro controllo? Rav, certo, anche questo. L'intera Torah. Non abbiamo una chiave per questo, comunque, per queste persone, dice Rav. Amico, perché questa provvidenza ha questa attitudine? Rav, è il risultato dell'opposizione che esiste fra l'inclinazione al bene e al male, ma ci deve essere un'opposizione così, e alla fine la parte positiva viene rivelata al di sopra del male, quindi ma ci deve essere, ci vuole questa tensione per rivelare il mondo di Ein Sof e la differenza fra i due. L'amico, allora mi delude questo, perché da una parte la saggezza della Kabbalah deve essere rivolta poi a tutti e deve essere diffusa in tutta l'umanità, e d'altra parte hanno fatto quello che hanno fatto tutti i cabalisti, rispettando la tradizione. Sì, dice Rav. Allora saranno rivelati con grande intensità.
Avodah shelanu.
È così che funziona, dice Rav. Kok sta chiedendo che cosa dobbiamo rivelare allora noi, ha chiesto l'amico. Rav, c'è un errore in qualità e in quantità, forse questo ti aiuta, quello che fa, che alla qualità possono essere migliaia, ma in quantità 7 milioni. Allora bisogna che sia una bilancia, se li metti su una bilancia puoi vedere che pesano lo stesso. E quindi più loro lavorano su questo e sono stressati su questo, più appare la verità. E appare al di sopra del buio. L'amico, alla fine del processo c'è questa differenza fra quantità e qualità? Quindi, e questo vuol dire che la scienza è la quantità, la scienza della Kabbalah. Vincerà la quantità? Sì, si scoprirà che il metodo della correzione arriva tramite la Kabbalah. Cosa vorrà dire? Dobbiamo mantenerci a quello che viene scritto e fare le azioni su in base a questo. Amico, ma quindi quando la saggezza viene rivelata, lavorano di più, come si può guardare sulla qualità, sulla quantità, Rab? Ma cosa vuol dire? No, anche quelli che vengono solo per imparare, no? Che c'è? Anche prima sono riusciti a capire cos'era la Kabbalah e cosa faceva, ma ci hanno odiato perché hanno voluto solo ricevere, erano assoluti solo per quello, e quando ha sentito che dovevano fare qualcos'altro che ricevere, sono scappati via e ci hanno odiato. L'amico, ma e quanto ci vuole alla fine di questo processo? Cioè, alla fine questo processo sarà rivelato poi a tutti, questo metodo, e una volta che arriviamo lì, e ognuno di noi lavoreremo sempre nella qualità, nella quantità? No, Rav dice, tutte le persone, quelle che appartengono alla quantità, si collegano con la qualità come un corpo con la testa, no? Se noi diventiamo testa e loro corpo, allora non c'è altro modo, no? di connetterci. Devono sentire non alla pancia, ma all'ombelico, ma devono sentire dall'azione che gli diamo noi, e succederà così. La testa col corpo sono la nazione con Israele, loro appartengono alle nazioni, no? Sì. Moshe dalla Cina chiede: cos'è la rabbia per un cabalista? Porta alla correzione? Rav, no. In effetti può essere, insomma, la persona si può arrabbiare, ma per Rabash l'ho visto raramente così, con questa rabbia. Lui si tratteneva, però si sentiva, come lui calcolava tutto. Come lui risvegliava, non lo sentiva questo conflitto, e mi permetteva di portare anche 40 studenti da Tel Aviv, gente, persone che venivano da Berg anche, che fumavano, e durante lo Shabbat avevo un piccolo annuncio da darle a loro, e così passavamo lo Shabbat. Lui comunque permetteva questo, non poteva resistere, perché se c'erano coloro che volevano veramente studiarla, erano poi invitati. Attilio dall'Italia chiede: qual è il modo migliore per imparare e per connettersi per il congresso? Bravo. Ci stiamo preparando con tutto il clima mondiale per qualsiasi cosa, e tutto deve essere connesso. Penso che l'orgoglio degli italiani deve fermarsi un po'. Devono avere questo congresso in Italia, almeno deve essere del livello del Kazakhstan, dove le persone sentono il calore, la gioia, la devozione, e anche sempre anche di più di quando io ero lì con loro nel Kazakistan, perché qua c'è un grandissimo ego. Dobbiamo sempre migliorare da un congresso all'altro, no? E quindi cosa fare? Proprio adesso, prima del congresso, ognuno deve lasciare perdere il proprio ego, lavorare nella connessione, annullarsi verso l'altro. L'eroe sta qui, colui che si annulla e lavora insieme con gli altri. Essere sempre comunque il più possibile in accordo. Perché il mondo li sta guardando, devono capirlo questo. Siete sotto il nostro punto di vista ora. E dovete dirci le cose ogni mattina, cosa fanno, cosa sanno, come si stanno preparando e quando sono preparati. Non tutti sono al suo posto, ma ognuno dal suo posto dovrebbe riferire. Diciamo 5 minuti tutte le mattine, una persona dall'Europa dall'Italia dovrebbe parlare. E così noi siamo già pronti a essere in connessione con loro. Io aspetto che mi mandino tutti gli argomenti, lo schedule, che iniziamo a pensare alle canzoni, tutto quello che ci serve per un congresso, no? E tutto deve essere fatto con la devozione, come l'abbiamo sentito nel Kazakistan, lì proprio abbiamo sentito questa devozione come mai prima. Devono essere tutti assieme, non bisogna fare molti calcoli qua, loro vogliono stare assieme nei congressi come uno. Ed è così che deve essere. Guardate come quelle persone furono allontanate e adesso comunque Italy dopo il Kazakistan. È un'opportunità per loro, per mostrarci la connessione. E non è molto semplice, ma da una parte sì, e dall'altra parte sì, perché in effetti non hanno scelta, non c'è scelta. Ognuno deve cancellare il proprio ego. Qualsiasi cosa fosse successo, se è successo ieri, non fa niente. Oggi si inizia con una pagina nuova. Altre domande da lì? Vogliono dire qualcosa adesso? Prego.
Siamo Attilio, Romolo, Gianluca, Stefano, Paolo.
Attilio? Vuoi dire qualcosa? Dall'Italia? Va bene, lo faremo dopo. Amico, sto dicendo. Ultimamente lei dice perché non mi aggiungete alle attività? Rav, temo che ho paura di disturbarvi in questo, in effetti. Se vuole provare, dice l'amico. No, non è che io voglio lavorare con voi, no? Io vorrei osservare. Ah, perché nessuno dovrebbe saperlo, dice Rav. Allora, si aggiungerà alla decina 26, le mandiamo il link. Lei può solo ascoltare cosa fanno e poi le diamo il link degli altri incontri e così può vedere. A che ora di sera? Ah, vi chiamate da casa, no? Dopo il pasto? Lo vorrebbero cambiare perché sennò è troppo tardi per lei. No, voi fate come volete, dice Rav. Non è importante per voi, per me, fate come volete voi. Forse possiamo fare così una decina tutte le settimane, dice l'amico. Ma no, decidete voi. Non sarà meglio una decina diversa tutti i giorni? Rav, sento che comunque mi sto mettendo pressione. Penso che non sarà un'esperienza per tutti, dice l'amico. Rav. No, non è che vi dirò qualcosa. Questo lo faccio perché voglio che quello che voi proviate influenzi quello che vi devo dire, non vi devo dire altro. Voglio solo aumentare la connessione. Io non dirò a nessuno quello che fate. Devo sentire cosa fate, essere incluso in voi, l'amico. E quindi quello che sentirà tutta la società, voi non lo sapete se io sono con voi. Forse vado a dormire, va bene? Amico, l'idea è piuttosto, hanno un po' di paura forse della sua presenza e quindi cambieranno il modo in cui si esprimono. L'ho già detto in russo a una persona. Mi hanno dato un particolare numero di telefono e mi sono collegato e io potevo sentire. Quindi che problema c'è qua? Se io so che stanno sentendo, no, cosa ve ne importa se sto li ascoltando? Voi fate quello che dovete fare, dite quello che dovete fare. E voi pensate che vi comporterete diversamente? Sono sicuro che farete in effetti quello che farete di solito, lo fate il primo giorno, il secondo giorno e così via. Non importa questo comunque, ne vale la pena perché avete tanto lavoro da fare al di fuori della lezione, quindi e io lo sento questo e io devo avere questo polso della situazione, fa parte della connessione, altrimenti scompare, ma io non ne parlerò di questo. Amico, tutti quelli russi si connettono, un centinaio di persone, e dopo abbiamo un workshop, anche quello è un posto che va bene. Va bene, io sarei contento, sì. Io sono impegnatissimo, quindi all'ora di pranzo io non ce la faccio, sono impegnato di solito, ma alle 2:30 sì, ho un po' di piccolo spazio prima dello Zohar, ma non sempre. Amico, posso chiedere sull'articolo qualcosa? Possiamo leggere l'ultima parte, che dite? L'ultima parte delle pagina 487. Quindi devi vedere in ogni scopo che è così semplice, perché tutta l'intelligenza e tutti i problemi che ci sono durante la preparazione, sino a quando si raggiunge lo scopo, per esempio quando uno vuole sedersi in una casa, deve avere la conoscenza e progettare qualcosa. E anche nella qualità e nella quantità delle stanze. E lo scopo finale è la parte più semplice che viva lì. E questo è il significato della bellezza dell'uomo che vive nella casa. È un pensiero semplice, senza concetti e senza proliferazioni, senza spirito, ma una volontà semplice. Sapete che tutte le sofisticazioni nella conoscenza sono degli errori che fanno cadere la verità e cadere davanti alla verità stessa. Perciò la verità in se stessa è semplice, senza nessuna spiritosaggine. C'è un segreto in questo, soprattutto perché c'è il muro di ferro che ci separa dal nostro Padre nei cieli. Ci sono cose che sono nascoste perché sono di una elevatezza e di una profondità, e ci sono cose che sono nascoste perché sono veramente sottili, come mosche nell'aria, talmente fini da non poter essere viste. Poiché la sua luce è una luce così semplice che la mente umana, che sente solo una piccola parte di qualcosa, non può percepire, è come se le piccole cose da questa misura richiedono un arnese speciale per poterlo vedere. È così perché non tutta la profondità e l'altezza. Questa è così perché non tutta la profondità dell'altezza e la profondità della larghezza vengono percepite. E nonostante tutto si può percepire la vicinanza. Tuttavia con le cose più sottili sembra che non esistano per niente. Allora dice Rava, magari volete fare un approfondimento su questo, no? L'abbiamo quasi concluso. Sì? Ci può dire qualcosa su questo libro? Come questo libro dalla bocca del saggio è un libro che è venuto prima del libro delle 10 Sefirot. Ci sono varie pagine di questo testo. Ma le Sefirot sono scritte in maniera più chiara. Invece questo dalla bocca del saggio c'è qualcosa un po' dove il suo stile è bello, è interessante, ma non ha dato nessuna importanza a questo scritto. No, ma ce l'abbiamo negli archivi questo libro, non è vero? Sì, io ce l'ho anche. Non è molto completo, non è finito comunque. Quindi dovete capire che ci vuole tempo per un cabalista scrivere tutte queste cose, metterle per iscritto. E lo studio di Tess è più complesso, ma ci sono cose che scrive in Tess e cose che scrive qua, un po'. Non perdiamo niente, noi dobbiamo fare attenzione a non perdere l'intenzione corretta. Allora, cantiamo?
Shalom.